Sì, buona giornata ai conduttori e agli ascoltatori. Non ho visto l'inserto di Repubblica. L'opinione che io mi sono fatto di questa vicenda è che bisogna guardare un po' diciamo alla storia antica e recente e quindi dare un'occhiata a un paio di date. La prima è il 1826, che è un trattato che viene sottoscritto dai birmani con i britannici, o meglio diciamo con l'India britannica, quindi con Calcutta, perché è la conclusione della prima guerra anglo-birmana. I birmani tendono di espandersi verso occidente e naturalmente gli inglesi verso oriente, vincono gli inglesi e con questo trattato prendono una serie di territori, tra cui lo stato attuale di Rakhine, che poi gli inglesi chiameranno Rakhan, che quindi diventano possedimenti della corona. In questi territori vivevano già i Rohingya, i quali quindi sono stati prima birmani e poi si ritrovano a essere, come dire, inglesi. Dopodiché ci sarà un nuovo passaggio di mani, cioè ad un certo momento questi territori diventano inglesi, nel senso che è la corona britannica che fa diventare tutta la Birmania una colonia, e quindi ecco che di nuovo sono inglesi. Poi ad un certo momento, se vogliamo, diventano giapponesi, perché i giapponesi invadano quella che chiamavamo una volta Birmania, poi tornano a essere inglesi e poi dopo il 1948, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Birmana diventa indipendente e questi territori tornano a essere birmani. Dunque, che cosa sono i Rohingya? Sono bengalesi, sono birmani, sono inglesi? È molto difficile. Prima data. La
comunque
seconda
sono,
data.
Comunque sono sempre stati in quel territorio, è il confine che si è spostato.
Esatto, esatto, non sono loro che sono spostati, sono sempre stati lì. Ora, certo, nei tempi possono essersi, magari ci sono stati fenomeni di immigrazione dovuti a necessità economiche, però voglio dire, l'area è quella, no? Come se noi stessimo parlando delle Alpi e qualcuno ogni tanto le valica, va di là, diciamo, per loro c'è magari un confine geografico delimitato da un fiume, tra l'altro lì non ci sono nemmeno montagne, quindi c'è questa osmosi di popolazioni, no? Magari una famiglia poi chiama i parenti, però il confine continua a spostarsi, a cambiarsi da oriente a occidente, a passare di mano, e queste popolazioni nemmeno lo sanno, non è che partecipano al processo. Seconda data, quella del 1982, ossia la legge sulla cittadinanza, la quale dice è birmano chi era prima della colonizzazione britannica, quale, verrebbe da domandarsi, in quei territori. Si sostiene che i Rohingya non c'erano, tutto da definire. Questa legge sulla cittadinanza, declinata in Myanmar in chiave etnica, per cui ci sono tre livelli di appartenenza, non riconosce ai Rohingya, diciamo, la cittadinanza. Quindi dal punto di vista di come oggi si concepisce la nazionalità, un assurdo, perché Myanmar ha comunque firmato una serie di convenzioni internazionali ricordate nel rapporto che Kofi Annan ha fatto e che Aung San Suu Kyi gli ha chiesto di fare per stabilire, diciamo, una realtà sulla vicenda Rohingya. Conclusione di quel dossier, va rivista la legge del 1982. Terza data, il 2012, è una data in cui ci sono ancora i militari al potere, viene varata una legge che consente, come dire, l'accaparramento di terre che sono considerate infruttuose, cioè sottosviluppate, no? Un fenomeno che stiamo conoscendo in tantissimi paesi. Quei territori producono poco, i contadini sono poveri, non possono investire, allora cosa si fa? Si fa in modo che possano essere acquistati da grandi conglomerati birmani all'inizio e poi anche con capitale straniero, per fare fondi di centinaia di ettari, con l'espulsione dei contadini che ci abitano, perché questo genererà sviluppo e quindi farà uscire dalla povertà i contadini. Ma la stessa legge del 2012 ne contiene un'altra, cioè contiene un emendamento che sostanzialmente butta nel cestino una vecchia legge che difendeva i piccoli proprietari. Ora, se noi pensiamo che questa legge è stata applicata anche nei territori dei Rohingya e che stiamo parlando negli ultimi anni di un milione di ettari, più di un milione di ettari che sono passati di mano nello stato del Rakhine, quindi anche nel territorio dei Rohingya, e se consideriamo che già uno senza cittadinanza non ha, come dire, un titolo di proprietà, nel momento in cui se ne va, cioè perde anche la casa, perde anche i suoi terreni che vengono bruciati, l'accusa di Amnesty del suo rapporto di fare terra bruciata, non c'è niente di più vero, come può questa persona ritornare a riprendersi i terreni? Ecco perché non c'è solo un problema di razzismo, un problema di necessità identitaria dei buddisti birmani, c'è anche un desiderio di accaparramento delle terre che si incissa su una situazione in cui questi sono considerati cittadini di serie B.
Quindi un land grabbing come razzia oltre che razzismo.
Esatto.
Ho capito. E invece la posizione di Aung San Suu Kyi è proprio ostaggio dei militari a questo punto, se non interviene minimamente.
Sì, io direi, diciamo, cercando di vedere il bicchiere mezzo vuoto e il bicchiere mezzo pieno. Allora, da una parte non si può che criticare una persona che è stata Nobel per la, che ha avuto il Nobel per la pace, che è stata agli arresti domiciliari, che è stata in prigione, che ha avuto la forza di non uscire dal suo paese quando suo marito è morto perché sapeva che i militari non avrebbero fatto rientrare più, quindi un personaggio, un'icona dei diritti umani, della democrazia, della lotta non violenta. Quindi non si può non criticarla. Poi, non so, c'è anche chi dice ritiriamole il Nobel, ma questo mi pare quasi ridicolo, se no dovremmo ritirarlo a Obama, dovremmo ritirarlo a Kissinger. Così.
È un allora, po' la proposta del fatto di oggi.
Sì, che riprende, diciamo, una cosa del Guardian di una settimana fa. Ma, diciamo, sono quelle cose che non hanno senso. Che cosa cambierebbe levare il Nobel a Aung San Suu Kyi, che così lei dice, vabbè, ma avete levato il Nobel. E io sto al riparo, tant'è che non vuole andare all'Assemblea delle Nazioni Unite. Allora, che cosa, diciamo, non giustifica ma spiega il comportamento di Aung San Suu Kyi? La prima cosa è la Costituzione che i militari hanno varato prima del 2015, cioè prima delle elezioni vinte dal partito di Aung San Suu Kyi. Quella Costituzione recita che in caso di una turbativa di... come dire, della stabilità del paese, in questo caso i militari hanno il diritto, il dovere costituzionale di come dire, fare una sorta di governo a interim di salvezza nazionale e quindi di sbarazzarsi del governo che c'è in quel momento. Quindi neanche un golpe, una cosa che si può fare per legge. Lei lo sa che non controlla le caserme, sa che il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e guarda caso il Ministero delle Frontiere sono in mano ai militari, questo è stato il negoziato al momento del passaggio dei poteri, e quindi l'equilibrio è precario e noi l'abbiamo visto tre giorni fa quando una coalizione di 29 partiti, tra cui il maggior partito di opposizione, cioè l'erede diciamo dell'ideologia della giunta militare, ha fortemente criticato Aung San Suu Kyi con toni molto minacciosi, dicendo che era grave, uno, che non avesse tenuto in conto le rimostranze che il generale più importante dell'ex giunta birmana, attuale capo dell'esercito, ha fatto sul dossier di Kofi Annan, che è stato definito imparziale proprio perché vuole toccare la legge di cui abbiamo parlato. E accusando, diciamo, quel rapporto di essere fatto da traditori e da stranieri che vogliono sobbillare la stabilità del paese. Quindi un avvertimento, lei si trova in questa situazione, l'avvertimento può essere messo in pratica con la stessa rapidità con cui noi decidiamo di comprare un pacchetto di sigarette, e quindi lei sacrifica una popolazione che si dice di 1 milione di persone, ma adesso se sono 500.000 è tanto, per salvarne più di 50 milioni che sono gli abitanti del Myanmar. È un discreto rovello.
Senti, io volevo chiederti, i militari birmani, per giustificare questa repressione violentissima, sostengono appunto che ci siano dei gruppi organizzati di guerriglieri, penso che il più famoso sia quello che viene chiamato ARSA, che hanno dei legami con appunto i gruppi, quelli del cosiddetto terrore globale, che da loro e che soprattutto stanno ricevendo anche degli aiuti economici da alcune nazioni come il Pakistan di fede musulmana. Quindi appunto c'è questa, diciamo, legittimazione ideologica per i militari per portare avanti questa repressione efferatissima. Che cosa ci sai dire rispetto a queste affermazioni?
Ma guarda, l'unico elemento scritto, come dire, che fa riferimento, diciamo, ai finanziamenti pakistani o dell'Arabia Saudita di questo gruppo ARSA, che prima si chiamava in maniera differente, poi ha questo nome, che da quello che si riesce a capire è un movimento separatista islamista, ma islamista non è che vuol dire per forza
sicuramente
islamista, perché loro vogliono fare, diciamo, un paese ispirato all'Islam, comunque armato, ma diciamo una forma di guerriglia, come ce ne sono state 10.000. E l'unico elemento che dice questo è una ricerca dell'International Crisis Group, che dice che il fondatore di questo gruppo, che è un Rohingya nato a Karachi e poi che ha vissuto, mi pare, in Arabia Saudita, avrebbe ricevuto dei finanziamenti probabilmente dalla diaspora Rohingya, che è estesissima, è forse una delle più grandi nel mondo, è sicuramente con numeri enormi rispetto a quelli che vivono in Myanmar, oppure da paesi che, come sempre, diciamo, questa non è una novità, finanziano gruppi che, insomma, possono destabilizzare e così. Dopodiché questo gruppo ha un numero molto esiguo di gente armata molto male, quindi i finanziamenti devono essere piuttosto scarsi. Non c'è ombra di adesione ufficiale né ad Al-Qaeda nell'Est Asia, tantomeno allo Stato Islamico. Dopodiché è vero che Al-Qaeda ha fatto diversi comunicati, uno l'ha fatto l'altro ieri, in cui dice i fratelli musulmani, perché non li, neanche Al-Qaeda li chiama Rohingya, no? Perché, diciamo, fanno parte della Umma, quindi noi vendicheremo i fratelli, puniremo il governo, però non è che questo comunicato è stato ripreso dall'ARSA. L'ARSA ha spiegato molto bene che quello che è accaduto il 25 di agosto non è stato un attacco così immaginato in qualche stanza d'albergo a Karachi o a Riyadh, è stata un'operazione fatta in seguito allo spostamento di un grosso contingente militare 2 settimane prima nella zona Rohingya a fare l'ennesima stretta. Quindi l'hanno giustificato come un'azione difensiva, che è un'azione difensiva armata, si può criticare, uno può non essere d'accordo, però è una delle tante guerriglie separatisti, autonomisti, chiamiamoli come vogliamo, di ispirazione islamica, che non ha compiuto atti di terrorismo, questo va sottolineato, è che ha messo bombe nei bazar, ucciso la popolazione civile, attaccato dei posti di polizia, ci ha fatto un'operazione di guerriglia armata. Può non piacere, ma non ha niente a che vedere col terrorismo islamico, che sì, viene agitato, come tu ricordavi, dal governo.
Sì, e poi soprattutto mi sembra che, come tu giustamente dici, questo è un gruppo, anche per quello che riesco a leggere sull'inserto di Repubblica, delle parole di questo Ataullah, che viene definito il leader dei ribelli Rohingya, che si definisce di difesa e appunto afferma che combatteranno finché i Rohingya non verranno protetti, anche se dei guerriglieri ne dovessero morire 1 milione. Questa era una delle affermazioni che viene riportata. Quello che a me sembra è che, appunto, a livello propagandistico sono più questi stati di fede musulmana o questi gruppi organizzati che fanno la jihad a essere interessati a mettere, diciamo, il cappello su questi gruppi armati. Esatto. Che stanno portando avanti, come tu la definivi, appunto, un tentativo di difesa, una guerra per l'indipendenza da un paese che non li ha mai voluti, da delle giunte militari che li hanno sempre perseguitati. E ti volevo chiedere un'altra cosa ancora, che riguardava invece la prospettiva di questi, siamo quasi sui 300.000 i numeri che danno, sfollati, scappati, fuggiti da quelle terre e che si stanno riversando in Bangladesh, dove appunto già accampandosi dove riescono e dove già le loro condizioni di vita sembrano peggiorare giorno per giorno. Se poi uniamo al fatto che il governo del Bangladesh e la nazione stessa non li vuole, insomma, le prospettive di vita di queste persone sono veramente tragiche.
Tragiche. Scusa, riprendo un attimo il tuo pensiero precedente, su cui non sono d'accordo, ma d'accordissimo, che è tra l'altro la conclusione di un volume che abbiamo curato come Lettera 22, che si chiama A Oriente del Califfo, in cui noi sosteniamo che il progetto dell'ISIS è fallito in Asia orientale, ma che ci sono delle situazioni, Rohingya è una di queste, in cui è facile che un gruppo separatista di questo tipo alla fine ceda la lusinga di un gruppo che magari gli dà finanziamenti e armi. Quindi diciamo non è lo Stato Islamico che arriva, ci stanno creando le condizioni perché arrivi, e questo, diciamo, è un elemento da tenere in conto. Rispondo alla tua domanda, la situazione è tragica dal punto di vista umanitario. Perché? Perché dal 2012, in sostanza, e tutte le agenzie umanitarie, ONG e quelle delle Nazioni Unite, hanno avuto sempre estrema difficoltà a raggiungere, diciamo, le zone del conflitto. Adesso non ci possono andare, possono agire in qualche misura in Bangladesh, che è un paese che sta facendo un'accoglienza pazzesca, perché a questi 300.000 di oggi se ne aggiungono 80.000 fuggiti nel 2012 e altri forse 500.000 o 400.000 che negli anni, nei decenni, sono scappati per diversi motivi dal Myanmar. E quindi, diciamo, se consideriamo anche il fatto che le mine che avete citato, per cui questi non possono tornare indietro, sul fatto che in Myanmar le agenzie umanitarie non possono andare, sul fatto che in Bangladesh c'è comunque anche un problema di rispetto della sovranità nazionale, anche del fatto che l'ACNUR ha solamente 2 campi profughi, e ce ne sono altre decine che sono del governo, quindi tutto diventa molto complicato, diciamo, anche l'azione umanitaria poi deve tener conto di molti fattori. Quindi tante persone sono imprigionate nella terra di nessuno, non sappiamo quanti, ma potrebbero essere nell'ordine delle migliaia, no? di questi 300.000, i quali non sono né di qua né di là, non hanno da mangiare, non hanno da bere, ci sono malattie. Quindi la prima urgenza è quella di creare, diciamo, un corridoio umanitario nel Myanmar e poi di assisterli in Bangladesh. Come si muove la comunità internazionale? Malissimo, perché c'è stata l'altro ieri sera, una riunione del Consiglio di Sicurezza che ha partorito un documento che chiede al governo passi immediati. Ora, nel dizionario della comunità internazionale, la richiesta di passi immediati, cioè, è zero. Non sono le parole di Guterres, segretario dell'ONU, che ha parlato di catastrofe umanitaria. Stiamo andando incontro a una catastrofe umanitaria, che è una parola forte, o del termine pulizia etnica, che è stato usato più volte dalle Nazioni Unite. Siamo in presenza di un atteggiamento che dice sì, dovete fare qualche cosa, che però non condanna di fatto il governo, gli dice vabbè, insomma, dovete fare dei passi per far terminare le violenze, che è un termine ambiguo, perché significa che le violenze le stanno facendo più parti. Lì di violenza ce n'è una sola, l'ARSA, diciamo, ha forse poche centinaia di militanti che non c'è una guerra in corso, c'è un'operazione spropositata, così viene definita dalle Nazioni Unite, ma non dal Consiglio di Sicurezza, di violenza nei confronti di una popolazione.
Va bene, direi che abbiamo sviscerato a lungo e bene tutto quello che sta attorno alla notizia che emerge, che poi è solo la punta di un iceberg, in realtà, che affonda nell'Ottocento, come dicevi tu. Se hai altro da aggiungere, se no ci aggiorniamo.
Cioè, voglio dire che il rischio in questo momento, no, è che poi uno si addentri nel dibattito storico dicendo: ma dice, i Rohingya erano già lì, no, si sono spostati. Quando si sono spostati diventa un argomento di lana caprina
nel momento sulla pelle. In cui
sulla pelle di qualcuno che è lì presumibilmente da secoli, non da 10 anni o da 100 anni, da secoli. Come si sono spostati, ma chi lo potrà mai definire? Bisognerebbe andare a cercare i reperti fossili per vedere se gli utensili usati dai Rohingya. Cioè, il problema vero è che diciamo, questi non li vogliono, e adesso noi capiamo, grazie a persone come Saskia Sassen, che hanno fatto questa ricerca sul land grabbing, che qui non c'è solo una questione di fobia, di odio razziale, di islamofobia, che esiste in Myanmar, perché la Lega di Aung San Suu Kyi ha vietato ai musulmani aderenti alla Lega di candidarsi alle elezioni del 2015, quindi questo problema esiste, c'è un problema di revivalismo buddista in senso nazionalista, questo problema c'è. Se però c'è anche un problema di denaro, di soldi, di accaparramento di terra, allora vuol dire che, diciamo, questa è la guerra vera, questa è la guerra che conta. È una cosa che si sa poco, in pochi hanno ripreso questo tema, e forse questo è il vero tema che va sviscerato: chi è che si sta appropriando di quelle terre adesso bruciate, ma domani perfette per coltivare forse la soia, non so, o la palma?
Sì, il cui prodest. Sì,
certo. Domande sicuramente interessanti.
Sarebbe da approfondire, appunto, da indagare chi sta dietro a tutto questo. Va bene, grazie.
Spero di esservi stato utile, perché sì, so che in questi casi spesso la passione finisce a travolgere l'obiettività, ma insomma, come si fa a essere neutrali in un caso del genere?
No, certo.
Tutto molto chiaro, comunque.
No, è stato, anzi, la passione è stata utile per capire ancora meglio da che parte stare, ecco. Va bene, grazie, ci risentiamo.
Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori.
Ciao.